Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Joshua fought the battle of Jericho and walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're none like the good old Joshua. The battle of Jericho, hallelujah. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho and the walls came tumbling down, hallelujah. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho and the walls came tumbling down.
Libro di Giosuè, capitoli dal 12 al 24. Sole, fermati in Gabaon, con Silvia Giacomoni.
Allora, una buona giornata da Gabriella Caramore, una buona domenica. Quello che stiamo ascoltando è un classico di Mahalia Jackson e di tutta la musica nera spiritual del Novecento, è Joshua Fit the Battle of Jericho, un canto, come sentite, molto energico, molto forte, molto dinamico, per introdurre la seconda puntata relativa al libro di Giosuè, che è, come diciamo l'altra volta, il primo dei libri dei profeti anteriori, che sono appunto Giosuè. Poi c'è il libro dei Giudici, il primo e secondo libro di Samuele, il primo e secondo libro dei Re, quel gruppo di libri che vede lo stanziamento nella terra di Canaan che il Signore aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza, poi il periodo più stanziale appunto dei Giudici che precede l'istituzione monarchica e poi il periodo dei Re fino alla sconfitta, alla deportazione, alla fine dei regni di Israele e di Giuda. Allora, il primo libro al quale siamo stati introdotti la volta scorsa da Flavio Della Vecchia è il libro di Giosuè, e dicevamo che segna una cesura nel racconto dell'epopea biblica. La terra lungamente agognata verrà conquistata, ma poiché questa conquista porta con sé lutti, stragi, estermini, parole di violenza messe in bocca a un Dio che poi è un Dio della giustizia, un Dio della misericordia, un Dio delle genti, come si vedrà poi in tanti altri libri, in altri passi, ecco, questo però crea dei problemi non solo a noi, ma di fatto è stato inteso come un Dio per obbedire al quale si sono compiute stragi, e questo non solo nell'ebraismo, anzi direi non tanto nell'ebraismo, quanto anche nel cristianesimo, nell'islam. Per questo domenica prossima, come vi abbiamo già annunciato, ci fermeremo come il sole in Gabaon e dedicheremo l'intera puntata, anzi in uno spazio più lungo, dalle 9:30 alle 11:20, al tema della violenza nelle religioni. Siete invitati naturalmente ad ascoltare e anche a scriverci in diretta al nostro indirizzo di posta elettronica uominiprofeti@rai.it, oppure intervenire con sms in trasmissione al numero 335 56 34 296. Ma per oggi dobbiamo portare a termine questo libro di Giosuè, e lo facciamo con Silvia Giacomoni, che è una giornalista ma che da tempo ha messo tra parentesi il suo mestiere per dedicarsi completamente alla lettura della Bibbia, allo studio e alla conoscenza della Bibbia, alla riscrittura del testo biblico. Buongiorno Giacomoni.
Buongiorno.
Allora, nel 2004 è uscito presso l'editore Salani, ricorderete l'editore principalmente di letteratura per l'infanzia, l'Antico Testamento raccontato per intero da Silvia Giacomoni, la nuova Bibbia Salani si chiama, con illustrazioni di Massimo Paladino e introdotto da una lettera del cardinale Carlo Maria Martini. Allora Giacomoni, perché riscrivere la Bibbia?
È una domanda che viene spontanea.
Ovvio, sì.
E io ero amica di Mario Spagnol, l'editore Mario Spagnol, che aveva comperato la Salani. La Salani è un'antica casa editrice fiorentina, molto nota non solo per i libri per ragazzi, ma soprattutto per le Bibbie. E non solo le Bibbie per ragazzi, io per esempio ho una deliziosa Bibbia per i bambini scritta dal padre Gallina, che era la Bibbietta di Paolo De Benedetti, che me ne ha fatto dono. ma anche durante la guerra, per esempio, Salani ha pubblicato tutto l'Antico Testamento tradotto dall'ebraico, dal padre Vaccari.
Però questa sua non è una scrittura per bambini, perlomeno non necessariamente.
Non necessariamente, ma infatti dicevo queste cose per dire che Mario Spagnol ha pensato che io potessi, riscrivendo una Bibbia, lui al momento non avevamo definito, lui non mi ha detto l'Antico Nuovo Testamento, ha detto prova, mi faresti una Bibbia per la Salani, ecco. Lui me l'ha chiesto perché voleva far rivivere quella memoria della Salani che si era dedicata alla Bibbia, ecco, quindi, in questi livelli diversi.
Diciamo che la committenza l'ha stimolata, però naturalmente era già un suo interesse.
Sì, io da qualche anno mi ero messa a leggere la Bibbia e siccome mi piaceva moltissimo, ne raccontavo agli amici e Spagnol era malato, io andavo a trovarlo e gli raccontavo delle storie, non so... Sì. Davide piuttosto che ecco.
E allora... Senta, mi ha colpito una cosa che lei dice nell'introduzione, molti non leggono la Bibbia perché gli fa paura, ed è una cosa che mi colpisce perché anche a noi molti hanno scritto che finalmente cominciano a leggere la Bibbia perché così, forse aiutati, incoraggiati, sono meno spaventati da questo libro difficile, da questa grande mole, ecco. Quindi anche lei ha scritto in modo da non far paura, diciamo, no?
Ecco, sì, ecco. Io ho fatto un lavoro da traduttore, diciamo, no? Ecco, uno può avere paura a leggere l'Amleto in inglese, per dire, e è più semplice leggerlo in una traduzione italiana, Ecco, questa è una delle paure che fa la Bibbia, il fatto che ha un linguaggio difficile, un linguaggio metaforico, un linguaggio che cambia di pagina in pagina, passa dalla prosa alla poesia, usa diversi generi letterari senza avvertire
usa diverse cronologie senza avvertire
diverse cronologie, ecco, eccetera, sì. E allora io mi sono messa con l'animo del traduttore, se poi, come mi capita, che il mio libraio valdese mi dice che un cliente al quale lui è riuscito a appiccicare la nuova Bibbia Salani è tornato dopo 6 mesi a comprare una Bibbia intera, autentica, vera, allora dico, beh, il mio compito l'ho svolto bene.
Allora lei dice tradurre naturalmente non semplicemente in italiano, ma tradurre in un linguaggio corrente, accessibile,
attualizzante.
Ecco,
sì.
Però va anche detto che non è una scrittura, la sua, mi sembra di poterlo dire, né consolatoria né infantile, nel senso che poi i problemi ci sono, li metti in evidenza, non è fatta per i bambini, ma si può leggere anche i bambini. Ecco, forse, non so se è un aggettivo che usa lei, o comunque la definirei proprio flessibile, no?
Ecco, certo, sì. La lingua italiana non è tanto flessibile come l'inglese, però a saperla usare si può renderla abbastanza flessibile. E io credo che, a parte la pratica della lingua che mi sono conquistata negli anni, io credo che questo senso che lei trova di non bambinità è dal fatto che io, per poterlo raccontare quel testo, quelle storie, dovevo capirle. E per capire quelle storie, a parte delle letture così abbastanza casuali, io non avevo fatto degli studi biblici. Io ho una cultura così abbastanza bizzarra e variegata.
Ecco, e effettivamente questo lavoro che lei ha fatto, ecco, si vede che l'ha, ha capito bene dei passaggi difficili perché li rende invece facilmente accessibili a noi. Ecco, lei anche fa una divisione che ritengo molto utile fra, dunque, c'è un tempo mitico, poi un tempo tra mito e storia, un tempo storico, poi l'esilio, poi il ritorno. Ecco, ha ritenuto utile proporre questa suddivisione per facilitare anche l'ascolto, no?
Sì, ma io a queste pagine introduttive sono stata stimolata dai correttori della Salani, perché quando si scrive un libro adesso usa così, che lo si dà alla casa editrice, la quale lo affida a dei correttori che rimangono dei personaggi misteriosi senza nome, che vivono chissà dove, che lavorano a casa e che restituiscono la propria copia del manoscritto con grandi segni, degli appunti, dei punti interrogativi, questo non si capisce, ma questo perché, eccetera. E io, attraverso le reazioni anche di sgomento dei miei primi lettori, allora i correttori sono i primi lettori, ho capito che andavano date
delle coordinate.
Ecco, naturalmente questa cosa della divisione fra tempo mitico, tempo storico, questo è un linguaggio.
Sì, sono degli aiuti.
Sono degli aiuti. Ma che sono indispensabili da quando, con l'illuminismo, prima poi con il secolo della storia, noi siamo abituati a vedere tutto in ordine cronologico, l'ordine che noi prevediamo che le cose ci vengano date in ordine cronologico, per cui moltissimi ignorano che i passi più antichi del Nuovo Testamento siano le lettere di Paolo,
sì,
perché le lettere di Paolo vengono dopo i Vangeli, dopo l'Apocalisse.
Nella Bibbia ebraica non se ne parla di queste
mescolanze. Ecco, nella Bibbia ebraica questa mescolanza è assoluta e totale. Ecco.
Senta, con Giosuè siamo appunto tra mito e storia, no? Ecco, che cosa significa questo?
Significa questo che siamo in tempo storico, perché nei tempi in cui si suppone possa essere avvenuta l'avventura di Giosuè sono dei tempi di cui noi abbiamo testimonianze, non so, egiziane piuttosto che babilonesi, non lo so, capito?
Sì.
Ma io adesso, se dovessi riscrivere la Bibbia adesso, io Giosuè lo metterei tutto nel tempo mitico, anche se io penso adesso che il libro di Giosuè è un libro in cui proprio la realtà storica non emerge mai neanche per due righe. Noi abbiamo questa parte liturgica molto, molto forte, cioè un senso liturgico molto forte, sia nell'ingresso nella terra, nell'attraversamento del fiume Giordano, in cui vengono descritte le posizioni in cui sono i sacerdoti, l'arca, eccetera, eccetera. E poi in quella mirabile processione attorno alle mura di Gerico, fanno proprio una processione come quella del Corpus Domini, soltanto che la fanno per 7 giorni di fila e le mura si spaventano e cadono.
Ecco, adesso la leggeremo nella sua versione, però io le chiederei, l'altra volta avevamo chiesto a Flavio Dalla Vecchia qual era il carattere di Giosuè che emerge, non è una persona poi un personaggio fortemente caratterizzato, e lui diceva l'esigenza di fedeltà e la dipendenza da Mosè. Ecco, lei quali sono i caratteri di Giosuè che metterebbe in rilievo?
Ma io direi l'obbedienza alla legge.
L'obbedienza?
Alla legge. Cioè lui nei confronti, i rabbini dicono, vedono in Giosuè, nel rapporto fra Giosuè e Mosè, vedono l'ideale rapporto tra il maestro e il suo discepolo, e questo qui va benissimo per la parte precedente, ecco, ma il libro di Giosuè è proprio un libro dell'obbedienza alla legge. Infatti è una cosa abbastanza bizzarra, ci sono delle cose che fanno anche un po' ridere nel libro di Giosuè, perché all'inizio del libro noi sentiamo il Signore che gli dice: tu conquisterai la terra, io sarò con te, tu non temere, tu dovrai studiare la legge giorno e notte. Ora, questo capisce che al generale Eisenhower o al generale MacArthur nessuno avrebbe detto di studiare niente giorno e notte, ma di essere molto vigile per combattere i nazisti. Invece qui c'è questa richiesta di obbedire alla legge. E la cosa straordinaria di questo libro è che è un libro che, come lei accennava all'inizio, è un libro che comporta stermini, eccetera, eccetera, e questo in obbedienza della legge, ma è un libro anche in cui, essendo tutti straordinariamente obbedienti alla legge, alla fine del racconto si vede che la legge non ha portato là dove Dio avrebbe voluto. Cioè Dio voleva vuotare, diciamo fare una pulizia etnica delle terre di Canaan e sostituire gli abitanti con i suoi, che lui fa attraversare il Giordano, che lui fa circoncidere, ai quali lui fa celebrare la Pasqua, no? Questi uomini nuovi, questo genere umano nuovo, rinnovato completamente, dovrebbe sostituire i vecchi abitanti di Canaan. Noi vediamo alla fine del libro che non solo ci sono ancora tantissimi cananiti, ma sono ancora lì da sconfiggere, ma che all'interno del popolo ebraico noi abbiamo delle nuove acquisizioni, perché noi abbiamo la famiglia di Rab che è diventata figlia di Israele. E noi abbiamo i Gabaoniti, ecco, e queste cose noi le abbiamo i Gabaoniti e abbiamo la famiglia di Rab, e questi sono entrati, diciamo, nel circolo di Israele.
Abbiamo una presenza di stranieri, nonostante...
Ecco, ma lei... Attraverso la legge, cioè la cosa meravigliosa di questo libro, se si può dire che questo libro noiosissimo abbia una cosa meravigliosa, è che dimostra qualmente la fedele obbedienza alla legge non porta a il disegno perverso, diciamo.
E allora come spiegarlo, quel disegno perverso? Come lo racconta lei? Perché abbiamo detto che non è scritto per i bambini, ma si può anche raccontare ai bambini.
Io questa cosa io la racconterei così, come un... Se io dovessi riscrivere il libro di Giosuè, lo riscriverei come un libro di fantascienza, in cui noi abbiamo...
Credo che i rabbini avrebbero molto da discutere su questa sua ipotesi del...
Ma i rabbini ce n'è di tutti i tipi, sì, sì, poi sì. Non, voglio dire, no, guardi che fra l'altro i rabbini sono i primi, il Midrash non fa altro che inventare delle storie per spiegare l'inspiegabile Dio di Israele. I rabbini attraverso il Midrash danno delle prospettive fantastiche per giungere a un'accettazione dell'incomprensibile. Noi l'incomprensibile non lo capiamo, però possiamo accettarlo.
Sì, fantastiche, ma non di fantascienza, ma diciamo che è un paradosso, quindi va benissimo.
Beh, io dico, no, ma voglio dire, quando i rabbini dicono che il Signore ha girato tutti i popoli della terra dicendo volete la mia legge, e quando dice no, io la tua legge non la voglio, beh, questi qui non sono delle cose così, così devote. Noi adesso... Il problema della... una delle cose che fa paura nella Bibbia è che si teme di doverla sempre leggere con devozione, ma se la si legge con devozione si capisce poco.
Certo. Senta, allora veniamo a questi racconti. Lei ha detto un libro noiosissimo, però in realtà è uno dei libri che poi hanno scatenato più citazioni, canti, appunto, fantasie, film, eccetera. Leggiamo per esempio la sua riscrittura dell'episodio del crollo delle mura di Gerico e poi ne parleremo.
Mentre i figli di Israele celebrano la Pasqua, il re di Gerico si prepara a riceverli. Per prima cosa chiude tutte le porte della città, poi aspetta di vederli arrivare con le scale per arrampicarsi sulle mura. Giosuè non fa costruire nessuna scala. Lui ascolta quello che gli dice il Signore e tutti i giorni, per 6 giorni di fila, fa fare ai soldati di Israele una specie di processione. Girano intorno alle mura di Gerico, dietro ai 7 sacerdoti che portano l'arca. Il 7° giorno i soldati di Israele fanno 7 volte il giro della città. Poi i 7 sacerdoti suonano il corno. E mentre loro suonano, tutto il popolo lancia terribili urli di guerra. E a quel fracasso cosa succede? Spaventatissime, le mura di Gerico crollano giù. Israele entra nella città. Ammazzano uomini, donne, buoi, arieti e asini. Ma non toccano Rahab e nessuno della sua famiglia. Anzi, prendono lei, sua madre, i suoi fratelli e tutte le loro cose, li portano nell'accampamento di Galgala e li fanno vivere con loro. I soldati di Israele presero il bottino, tutto l'oro e l'argento, tutti gli oggetti di rame e di ferro che c'erano a Gerico e li diedero a Giosuè da tenere nelle casse del santuario. Poi incendiarono la città.
Allora, Silvia Giacomoni, questo racconto che corrisponde al capitolo 6 del testo della Bibbia, appunto un racconto mitico, ecco, che cosa dicono per esempio gli archeologi di questa città di Gerico?
Gli archeologi dicono che non c'è traccia di mura, di antiche mura distrutte, non ci sono tracce di incendio risalenti al famoso XII secolo.
E quindi non c'è traccia di questo crollo.
Non c'è traccia di questo crollo, che d'altra parte è raccontato in un modo in cui mi pare che sia evidente la fantasiosità della cosa.
E allora anche il senso del racconto qual è?
Anche se poi è seguito dallo sterminio e dal fatto che la città viene incendiata, i romani, quando hanno incendiato Cartagine, hanno anche messo il sale perché non crescesse più l'erba intorno a Cartagine. Ecco, noi vediamo in questo racconto la potenza del Dio di Israele.
C'è una riparazione al torto di essere un popolo senza terra. Ecco, allora voi potete conquistare questa terra. Senta, mi chiedo, lei non ha temuto, scrivendo questo libro, che semplificando certi passaggi si perda un po' il senso della complessità del testo?
Questo qui è nel contratto,
Se io devo ma non ha avuto un suo, come dire, una sua perplessità, una sua...
Ma dunque, io ho avuto molte perplessità, perché si è trattato spesso di scegliere a quale dei 50 significati di un passo dare la prevalenza, per cui io ho dato, adesso non lo so, per esempio nel profeta Isaia, ecco, quando Isaia si mette improvvisamente a parlare del bambino, di questo misterioso bambino che nascerà, e ci sarà questo bambino, io, che in quel periodo ero appena diventata nonna, e io ho scritto che forse Isaia era un nonno, perché solo un nonno può pensare che la salvezza venga da un bambino. Io non ho fatto un lavoro come quello che facevano i rabbini, io ho fatto un lavoro completamente diverso da loro. Io mi sono molto servita del lavoro dei rabbini. E infatti, non so, per esempio...
Sì, infatti si sente, ma per esempio anche questa traduzione, diciamo, che lei fa, le mura di Gerico crollano per lo spavento, queste mura che si spaventano, è una bella rilettura, diciamo, no?
Sì, ma scrivendo che le mura cadono per lo spavento, ho voluto indicare proprio la componente fiabesca, diciamo, di questo racconto, di questo mito. Della caduta delle mura.
Ecco, poi alla caduta delle mura, spaventate appunto per il clangore delle trombe e dei guerrieri, seguono altri racconti in cui si vede che appunto viene salvata, come le ricordava, la famiglia di Rahab, poi invece viene condannato un ladro traditore che viene scoperto, che aveva tenuto per sé una parte del bottino, poi la conquista del paese di Ai, l'alleanza con i Gabaoniti. Dunque, chi erano questi Gabaoniti a cui lei ha fatto cenno prima? E anche qui c'è uno strano episodio, sono dei furbacchioni, no?
E questo qui, la storia dei Gabaoniti, secondo me mette in luce l'eccellenza della legge e il fatto che la legge, per mantenere la propria eccellenza e mantenere quel posto che giustamente le attribuiscono i giudei, deve continuamente fare le capriole. Perché la storia è questa: c'è una pagina del Deuteronomio in cui si parla della guerra e in cui si dice che se Israele conquisterà le terre degli abitanti di Canaan, adesso non sto a elencarli tutti perché non me li ricordo, sono tantissimi, non so, i Perizziti, li dovrà sterminare, mentre se conquisterà una città fuori dalla terra di Canaan, potrà lasciare in vita gli abitanti. Quando gli abitanti di Gabaon vedono che Israele, quando conquista la città di Ai, per dire, o Gerico, distrugge tutto e ammazza tutto, e si informa, capisce che questo dipende dall'obbedienza a questa legge...
Cercano di allearsi invece che fare i nemici.
No, dicono di venire da lontano. Ah, sì, si vestono con abiti logori, mettono, insomma, si vestono da poveracci, arrivano nelle vicinanze degli accampamenti di Israele e dicono: ah, noi veniamo da lontano e siamo pronti a allearci con voi. Allora Giosuè, obbedendo la legge, perché qui l'obbedienza alla legge è la prima cosa, cosa fa? Benissimo, si allea con i Gaboniti e lo fa un'alleanza nel nome del Signore. Quando poi scopre l'inganno, avendo fatto...
Cioè che non sono così poveri, che non vengono da lontano.
No, soprattutto che non vengono da lontano, perché la povertà, non c'entrava niente. La legge riguardava la provenienza, ma avendo lui fatto un'alleanza nel nome del Signore, non la può disdire. Quindi lui è prigioniero della propria obbedienza.
Certo, ma l'obbedienza, la sostanza è l'obbedienza alla legge.
Ma l'obbedienza alla legge porta a dei paradossi straordinari. E io non so se lei ha mai letto un libretto che in italiano è stato pubblicato dalla Delphi, che si chiama Zvi Köhler, si rivolge a Dio.
Sì, sì, l'abbiamo letto in trasmissione varie
l'avete
volte.
L'avete letto varie volte, sì, in, certo, trasmissione, e lì di cosa si parla? C'è questo ebreo nel ghetto di Varsavia che dice a Dio: tu mi hai seccato, ma io la tua legge la amo. Ecco, quindi c'è
quel saggio di Levinas che dice: amare la Torah più di Dio.
Amare la
che
Torah più di
Dio è stata una questione sulla quale abbiamo dibattuto, perché è di una certa complessità.
Ed è una, e qui noi la vediamo nel libro di, nei racconti biblici, noi vediamo che si capisce meglio che non forse nei dibattiti filosofici cosa sia questa preeminenza della legge, dove porti l'obbedienza alla legge. Cioè l'obbedienza alla legge è una cosa così importante che ti impedisce di evitare il rapporto con l'altro. Una legge che sembra designata per la pulizia etnica e per isolarti te solo, obbediente, seguace del Signore dal nome impronunciabile, è la legge che ti mette a strettissimo contatto, che ti fa diventare fratello di una cananita e che ti fa collaborare con i Gabaoniti.
Quindi lei mette in evidenza la paradossalità di questa situazione. Ecco, andando avanti arriviamo al celebre episodio di Dio che ferma il sole, anche qui lo leggiamo, è il capitolo 10 del libro di Giosuè e noi lo leggiamo nella sua versione.
Il re di Gerusalemme viene a sapere che i Gabaoniti lavorano per Israele. Chiama il re di Ebron, il re di Yarmut, il re di Lachis e il re di Eglon, che sono le città più importanti del sud. Gli dice: andiamo a dare una lezione ai Gabaoniti, che invece di mettersi con noi si sono messi con Israele. Partono i cinque re con i loro soldati, si accampano vicino a Gabaon e attaccano. I Gabaoniti mandano ambasciatori a Giosuè che sta in Galgala. Vieni in nostro aiuto. È il tramonto. Giosuè parte con i suoi guerrieri. Dio dice: non temere. Giosuè marcia tutta la notte e poi piomba sull'accampamento dei re. I cinque re scappano con i loro soldati. Israele li insegue fino a Azeca e Makkeda. Dio gli fa piovere in testa una grandine così grossa che ne ammazza più delle frecce degli ebrei. Ma cinque re sono tanti. Giosuè vede che il sole sta per tramontare e capisce che, se viene buio, molti nemici si salveranno. Giosuè disse davanti ai suoi uomini, col cuore rivolto al Signore: sole, fermati in Gabaon, e tu, luna, sulla valle di Aialon. Si fermò il sole, e la luna rimase immobile finché Israele distrusse i nemici. Non ci fu giorno come quello, né prima né dopo, perché Dio aveva ascoltato la voce di un uomo, perché Dio combatteva per Israele.
Ecco perché questo passo, Silvia Giacomoni, è diventato così importante nella storia d'Occidente.
Ma è diventato così importante nella storia della nostra cultura perché una signora ha pensato, si è richiamata a questo passo per in polemica con Galileo Galilei, che difendeva la teoria copernicana. secondo la quale è la Terra che gira intorno al Sole, non il Sole che gira intorno alla Terra. Ecco, questo voglio dire, la polemica fra Galileo Galilei e i teologi, la Chiesa, eccetera, è un episodio.
Scusi, cosa intende con una signora?
No, perché è curioso questo fatto. Adesso non ricordo se era una granduchessa, ma adesso forse poi mi viene in mente. Mi aveva colpito questo fatto che a questo dibattito partecipavano anche delle dame sapienti. Infatti il testo più importante sul tema che scrive Galileo Galilei è la famosa lettera alla regina Cristina. Ecco, quindi c'erano.
Ecco, diciamo subito che questo passo, questo episodio, appunto interpretato in senso letterale, fu usato dalla Inquisizione per appunto negare il moto della Terra al tornasole e per costringere Galileo alla biura, no?
Sì, ecco. Galileo, che era una persona intelligente, ha fatto notare ai suoi critici che il linguaggio della Bibbia è metaforico, come ben sapevano i padri della Chiesa e poi tutti i teologi e i predicatori che riconoscevano al linguaggio biblico diversi sensi, il senso letterale, il senso spirituale, il senso anagogico, eccetera, eccetera. Lui dice che il linguaggio della Bibbia è un linguaggio metaforico, la Bibbia usa certi termini e certe metafore per farsi capire dal volgo incolto, ma la Bibbia non è lì per insegnarci come è fatto il mondo, non è lì per insegnarci l'astronomia. Fra l'altro, dice Galilei, se la Bibbia volesse insegnarci l'astronomia, non si limiterebbe a parlare del Sole e della Luna come fa, perché poi non parla mai dei pianeti, che era la cosa che interessava a lui in quel momento. L'unico pianeta che cita è due volte è Venere con il nome di Lucifero. Ecco,
ecco, allora linguaggio metaforico, e invece allora il senso di questo racconto, perché è stato posto lì questo racconto?
Ma se noi leggiamo l'Iliade, vediamo che gli dei dei greci partecipano alla battaglia dei loro favoriti con lance, spade, eccetera. Invece il Dio di Israele ha come armi la sua padronanza sulle forze della natura, per cui manda la grandine, manda tanta grandine che uccide con la grandine più delle frecce degli israeliti, e poi ferma il sole. Cioè, cosa vuol dire? Dà a Giosuè tutto il tempo che gli occorre per sconfiggere i cinque re. Questo, ecco. Il significato è un significato.
Cioè la potenza dell'alleanza col Signore.
È la potenza con l'alleanza del Signore, di un Dio che appunto non ha tutte quelle prerogative che hanno gli altri dei, ma dalla sua, al fatto che avendo creato il mondo, le forze dell'universo, può servirsene, diciamo così.
Ecco, poi segue un riepilogo delle conquiste di Israele, tutte culminanti in bottini e stermini, poi la divisione della terra nelle 12 tribù, che non sempre sono 12, ma insomma poi diventano 12. Ecco, come avviene la spartizione? Alla fine di questa spartizione che cosa abbiamo? Come troviamo diviso il territorio?
Ma dunque, io non so se lei ha notato, ma io nella mia riscrittura del libro di Giosuè tutti questi capitoli sulla spartizione li ho saltati a pietari.
Sì, però ecco. Invece noi lo dobbiamo dire.
No, ma dico, io li ho saltati a pietari perché siccome io ho dato preminenza alle parti narrative e invece quelle pagine lì sembra di leggere lo stradario della città di Roma. Il povero autore di Giosuè aveva un compito difficilissimo, che era quello di mostrare come il popolo di Israele da popolo nomade diventa un popolo sedentario. Allora, se noi poniamo mente, non è una cosa facile da raccontare.
Certo.
Perché noi vediamo queste tribù arrivare con i loro cammelli, non so, dal deserto, e devono prendere possesso di una terra. Cosa vuol dire prendere possesso di una terra e abitarla? Significa farsi entrare nella zucca il concetto di proprietà, di confini, tutta una serie di idee e concetti che per noi sono assolutamente normali, che assorbiamo con il latte materno, per una tribù nomade sono una cosa difficilissima. E allora l'autore di Giosuè se la cava con una raccolta di nomi e di luoghi. Se una persona che non ha mai guardato la carta geografica e non sa le dimensioni della terra di Canaan, legge tutti questi nomi e tutti questi luoghi, pensa di trovarsi, non so, negli Stati Uniti d'America, pensa che il Giordano sia il Mississippi. Il Giordano è un fiumiciattolo, e lì però, siccome ci sono quelli della tribù, della semitribù, della mezza tribù, non so, che stanno di là del Giordano, si fanno un loro tempio, e allora quelli che stanno di qua dicono: ma come, voi avete fatto un altro tempio? Lo dicono: ma perché noi siamo dall'altra parte del Giordano. Ecco, sono delle cose che a raccontarle così sono abbastanza risibili, ma che mostrano in qualche modo la difficoltà di questo processo di insediamento e questo processo di cambiamento radicale del modo di vivere di un popolo.
Ecco, appunto, la difficoltà, ma la cosa importante è che questo cambiamento avviene. Allora, questo popolo che aveva così tanto vagato, alla fine trova questa sua stanzialità, trova questa terra. Le 12 tribù sono appunto la discendenza di Abramo e dei suoi successori, ed ecco che quindi si costituisce questo popolo legato a una terra. Poi abbiamo... Prego.
Ecco, no, la cosa molto interessante è questa, che la Torah termina con la morte di Mosè che non entra nella terra promessa.
Sì.
Poi noi abbiamo questo libro che invece ci mostra l'entrata nella terra e ci mostra, diciamo, l'attuazione della promessa divina, mentre la Torah termina con una mancata attuazione della promessa divina.
Beh, cioè è Mosè che non entra nella terra.
Mosè non entra nella terra, ma insomma, se noi prendiamo solo la Torah, se noi prendiamo solo la Torah e la separiamo dal resto della Bibbia, vediamo che la promessa non è attuata. Ecco, la cosa molto importante è questa, che il libro di Giosuè è come un rapporto pezzo, diciamo, perché la parte più importante della Bibbia ebraica, che è la Torah, ci mette di fronte a dei patriarchi che non sono nati sulla terra, non sono morti sulla terra, no? Ricevono la legge mentre sono nel deserto. C'è sempre questa speranza di avere la terra, cioè la salvezza è denominata terra. Ecco, però la Torah, così com'è, serve anche a un popolo che non ha la terra e può chiamare la salvezza in un altro modo.
Ecco,
mentre qua noi abbiamo, con questo libro di Giosuè, noi abbiamo una realizzazione della promessa. Abbiamo una realizzazione della promessa che comporta stermini, atrocità, eccetera, eccetera, e comunque grande confusione, che poi vedrete nel libro dei Giudici come questa confusione è durevole e anche autolesionista.
Ecco, poi lo vedremo. Il libro si conclude con il testamento e la morte di Giosuè, così come Deuteronomio si era concluso con la morte di Mosè fuori dalla terra. Qui abbiamo Giosuè che muore dentro la terra, ma dopo aver raggiunto il suo obiettivo. Allora leggiamo la conclusione così come ce la propone lei, appunto questo testamento, queste ultime parole di Giosuè.
Disse Giosuè: io e quelli della mia casa vogliamo servire il Signore. Disse il popolo di Israele: non vogliamo abbandonare il nostro Dio per servire altri dei, perché Dio ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, ha compiuto grandi miracoli, ha sconfitto per noi tutti i nostri nemici. Noi serviremo Dio e obbediremo alla sua voce. Giosuè scrisse questa promessa del popolo nel libro della legge di Dio che gli aveva regalato Mosè. Poi prese una grande pietra e la rizzò sotto il terebinto, il grande albero del santuario. Poi disse al popolo: questa pietra ha udito le parole del Signore e la vostra promessa. Se rinnegherete il vostro Dio, questa pietra testimonierà contro di voi. Poi Giosuè morì senza dire chi doveva essere il suo successore come capo e guida del popolo di Israele. Giosuè aveva 110 anni quando morì e lo seppellirono nella terra che gli era toccata in sorte, sulle montagne di Efraim. Le ossa di Giuseppe, che i figli di Israele avevano portato dall'Egitto, le seppellirono a Sichem, nella parte della montagna che Giacobbe aveva comprato, dopo la famosa lotta con l'angelo che abbiamo letto nel libro della Genesi.
Ecco, Silvia Giacomoni, qui abbiamo di nuovo una ricapitolazione prima del Signore, poi anche di Giosuè, del popolo, di quella che è stata la storia, l'odissea di questo popolo fino a questo momento, l'odissea, l'epopea, diciamo. Ecco, e poi questa morte di Giosuè. Mi colpisce vedere che ciascuna di queste morti dei patriarchi e poi di Giosuè ha uno suo carattere particolare, no? Ecco, qui Giosuè muore in patria, ma cioè nella patria raggiunta, ma senza sapere chi sarà il suo successore.
Lui non dice chi è il suo successore, perché poi abbiamo nel libro dei Giudici una situazione in cui dentro la terra di Canaan, diciamo, i figli di Israele vivono a macchia di leopardo, le varie tribù si sono insediate convivendo o conquistandosi dei piccoli appezzamenti di terreno, per cui quando periodicamente una di loro perde la libertà, diciamo, il Signore fa sorgere un giudice che unifica per una breve periodo, unifica le tribù in un'alleanza contro il nemico di una delle tribù. Ecco. Quindi, poiché i racconti dei giudici probabilmente sono fondati su delle antiche leggende, il povero Giosuè non poteva nominarsi un successore, ecco, non è possibile.
Senta, arrivati alla fine di questo libro di Giosuè, io però le chiedo, invitando a leggere questa nuova Bibbia Salani riscritta da Silvia Giacomoni, le posso chiedere qual è il libro che le è piaciuto di più riscrivere?
Dunque, il libro che mi è piaciuto di più riscrivere, non il libro che mi piace di più, il libro che mi è piaciuto di più riscrivere, ma forse il profeta Geremia.
Il profeta Geremia, perché?
Ma perché il profeta Geremia racconta delle storie che sono narrate anche nel libro dei Re. Lui è stato testimone della fine di Gerusalemme e le sue parole sono straordinariamente legate alla situazione che sta vivendo il suo popolo.
Quindi le piace Geremia perché è dentro la sua storia,
ma
diciamo.
Tutti i profeti sono dentro la storia, sì. Ma lui lo è in un modo molto particolare, che risplende, diciamo, nel suo rifiuto di andare in Babilonia insieme con la classe dirigente. Lui rimane sulla terra con i poveracci. Ed è veramente una storia, quella di Geremia, meravigliosa.
Per tanti aspetti che poi ritroveremo a suo tempo, anche se di Geremia abbiamo già parlato ampiamente. Voglio anche aggiungere in chiusura che Silvia Giacomoni è anche autrice di un'altra riscrittura commento, che è quella dell'evangelista Matteo. Il libro si intitola Dice Matteo ed è edito da Longanesi, ed è un libro molto diverso, però potrebbe rapidissimamente sintetizzarci quale differenza, quali criteri diversi ha adottato nella riscrittura di Matteo?
Ma mentre l'Antico Testamento l'ho riscritto, diciamo, riassumendo molto, tranne alcuni punti in cui mi sono allargata, invece il Vangelo di Matteo l'ho scritto con molte più parole dell'originale, perché mi sono data la pena di cercare di capire che cosa significassero per i contemporanei di Matteo certi termini.
Quindi
che
è molto più un commento anche, no? Mi sembra.
Sì, forse lo si può leggere, sì, forse lo si può leggere così, sì, può darsi, non lo
Bene.
So.
La ringrazio tantissimo, Silvia Giacomoni, le auguro una buona giornata.
Grazie a lei.
Buongiorno
arrivederci.
A lei, arrivederci. Ricordo in redazione Antonella Borghi, Paolo Tagliolini, Cristiana Munzi, tecnico del suono Gaetano Chiarella, mentre Danilo De Girolamo ha letto per noi i testi. Ricordo il nostro indirizzo uominiprofeti@rai.it e il nostro sito uominiprofeti.rai.it, e ricordo anche che domenica prossima uno speciale di Uomini e Profeti dalle 9.30 alle 11.20 su religioni e violenza, il sangue di Dio, lo abbiamo chiamato così un po' provocatoriamente. Grazie da Gabriella Caramore, alla settimana prossima.